Laudetur Jesus Christus.
È sabato 17 maggio, questo è il primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. Il nuovo appello per la pace del Papa, sradicare ogni volontà di conquista, così ieri Leone XIV al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede. Nuova offensiva israeliana su Gaza come avvertimento ad Hamas, decine le vittime, popolazione in fuga. Negoziati in Turchia, Mosca e Kiev concordano lo scambio di prigionieri, l'auspicio che i colloqui giungano ad una tregua. Le 8:40 secondi, buongiorno da Giancarlo Lavella. Pace, giustizia, verità. Queste le tre direttrici indicate ieri da Papa Leone XIV al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede come pilastri dell'azione missionaria della Chiesa e del lavoro della diplomazia pontificia. Con gli ambasciatori una riflessione ad ampio raggio sulle sfide dell'epoca odierna. Il servizio di Salvatore Cernuzio.
Con gli oltre 180 ambasciatori che portano la presenza e l'azione della Santa Sede nei cinque continenti, il Papa si sofferma sul tema della pace, parola troppe volte considerata negativa, intesa cioè come assenza di guerra e conflitto, laddove essa è invece un dono attivo che impegna ciascuno di noi.
La pace si costruisce nel cuore e a partire dal cuore, sradicando l'orgoglio e le rivendicazioni, e misurando il linguaggio, poiché si può ferire e uccidere anche con le parole.
Il Pontefice ribadisce l'importanza del dialogo interreligioso per favorire contesti di pace. Da questo, afferma, si possono sradicare le premesse di ogni conflitto e di ogni distruttiva volontà di conquista.
La Santa Sede non può esimersi dal far sentire la propria voce dinanzi ai numerosi squilibri e alle ingiustizie che conducono, tra l'altro, a condizioni indegne di lavoro e a società sempre più frammentate e conflittuali.
Leone XIV invita chi è responsabile di governo, un'azione collettiva per la tutela della dignità di ogni persona, specialmente quelle più fragili e indifese.
Ciascuno di noi nel corso della vita si può ritrovare sano o malato, occupato o disoccupato, in patria o in terra straniera. La sua dignità però rimane sempre la stessa, quella di creatura voluta e amata da Dio.
Ci spostiamo in Medio Oriente, nuova pesante offensiva di Israele su Gaza, un'operazione che precede la più ampia manovra militare denominata Carri di Gedeone annunciata dalle forze israeliane nelle scorse settimane. Sono decine le vittime e i raid delle ultime ore mirano a lanciare un avvertimento ad Hamas prima di una drammatica escalation. Sentiamo Paolo Simonetti.
L'obiettivo è una vasta espansione della campagna militare sulla striscia. Israele dà seguito agli annunci delle scorse settimane e avvia un'ennesima offensiva su Gaza per prendere il controllo di ampie fette strategiche di territorio con pesanti raid. Solo un assaggio, quello delle ultime ore, avverte l'esercito di quello che accadrà quando partirà l'operazione Carri di Gedeone, un avvertimento ad Hamas, secondo un portavoce delle forze di difesa israeliane, un'ultima opportunità per raggiungere un accordo prima di una drammatica escalation dei combattimenti. I civili al nord di Gaza che tentano la fuga dai violenti bombardamenti che mirano su edifici residenziali e che ieri hanno provocato 74 vittime. Mentre si aggrava la situazione umanitaria, il gruppo islamico palestinese lancia un accorato appello agli Stati Uniti affinché eserciti pressioni su Israele per una revoca al blocco alla distribuzione di beni essenziali imposto sull'area in cambio, come concordato, dell'avvenuta liberazione di un ostaggio israelo-americano all'inizio della settimana.
Andiamo ad Istanbul, dove ieri le delegazioni di Russia e Ucraina hanno concordato lo scambio di 1000 prigionieri per parte. Intanto Kiev è tornata a chiedere negoziati diretti tra i presidenti Putin e Zelensky. Francesco De Remigis ha chiesto al direttore del CESI, Marco Di Lido, un primo bilancio dei colloqui in corso in Turchia.
Sicuramente è stato un incontro che dà speranza e che dà un barlume di positività per il futuro, ma non dobbiamo illuderci perché le parti politiche sono ancora lontanissime e si discute soltanto dell'ipotesi di una tregua e non di contenuti politici per costruire una pace.
Ecco, da questa prima giornata vedremo cosa ci riserveranno le prossime, anche magari con una telefonata tra il presidente americano e il presidente russo Putin. È una delle ipotesi?
è un'ipotesi concreta. Il grosso problema è che al momento, da quello che è filtrato, i russi vogliono sedersi al tavolo ponendo come condizione di partenza i protocolli di Istanbul del 2022, che erano frutto di una situazione sul campo profondamente diversa, con i territori controllati dai russi che erano il doppio di quelli attuali. È facilmente comprensibile come Kiev non possa verosimilmente sedersi al tavolo senza avere una garanzia di sicurezza e di tutela da parte degli alleati occidentali.
È sempre più alta la tensione in Libia, manifestazioni antigovernative e scontri con la polizia. Anche ieri sera a Tripoli un agente ha perso la vita. Attivisti hanno diffuso video in cui si sentono colpi d'arma da fuoco utilizzati dalle forze di sicurezza per disperdere la folla che chiede le dimissioni del premier Beiba. La Corte Suprema americana ha bloccato l'amministrazione Trump sull'utilizzo di una legge di guerra del 1798 che consentirebbe l'espulsione immediata di migranti irregolari. La normativa consente di accelerare appunto le procedure per l'allontanamento delle persone dagli Stati Uniti, immediate le proteste del capo della Casa Bianca. Disuguaglianze e povertà in crescita, l'intelligenza artificiale che può essere un'opportunità ma che allo stesso tempo rischia di tagliare molti posti di lavoro. Questi alcuni dei temi emersi nell'assemblea della Fondazione Pontificia Centesimus Annus che si chiude oggi con l'udienza privata dal Papa e la messa in San Pietro. Sull'intelligenza artificiale Alessandro Guarasci ha sentito il coordinatore del comitato scientifico della Fondazione Giovanni Marseguerra.
L'intelligenza artificiale è una straordinaria innovazione tecnologica che andrà a impattare in maniera decisiva le modalità di organizzazione del lavoro da parte delle imprese. Offre delle opportunità, ma offre anche dei rischi, dei pericoli rispetto ai quali bisognerà che si prendano le opportune misure, soprattutto in termini di normativa. Ma soprattutto direi l'utilizzo dell'intelligenza artificiale è un rischio per gli esseri umani, perché c'è il rischio della delega cognitiva, implica una rinuncia al pensiero, alla riflessione.
E c'è un problema però di tenuta del mercato del lavoro con l'intelligenza artificiale.
La dinamica dell'intelligenza artificiale si va a intersecare con la dinamica demografica, quindi noi avremo una riduzione, penso al nostro paese, una riduzione di offerta di lavoro. Ci sarà un mismatch quantitativo, cioè non ci sarà nessuno a cui poter chiedere di fare qualche lavoro.
Ci spostiamo in Romania, dove cresce l'attesa per il ballottaggio delle presidenziali di domani. A sfidarsi sono il leader della destra, George Simion, vincitore al primo turno con quasi il 41% dei consensi, e il moderato Nicus Ordan, attuale sindaco di Bucarest, 21% al primo turno. Intanto si registra per il voto all'estero un forte aumento della partecipazione. In Bolivia, sostenitori dell'ex presidente Evo Morales in piazza. I dimostranti cercano di forzare la registrazione al Tribunale Elettorale di La Paz dell'ex capo di Stato dal 2006 al 2019 alle elezioni presidenziali del prossimo 17 agosto. Prosegue sull'Osservatore Romano, quotidiano della Santa Sede, l'antologia della pace con l'artista Candido Portinari. Pittore brasiliano, rappresentante del modernismo, dipinse due monumentali pannelli murali esposti dagli anni 50 all'ingresso dell'ONU a New York. Il servizio di Alicia Lopez Araujo.
Si intitola Guerra e Pace ed è l'ultima grande opera di Candido Portinari. Figlio di immigrati veneti, l'artista cresce immerso nella realtà delle piantagioni brasiliane e tra le ingiustizie che segnano gli ultimi. Proprio da quel mondo rurale, dipinto seguendo la lettera Tolstoi e facendo proprie le sue parole, se vuoi essere universale parla del tuo villaggio, riesce ad approdare fino all'ONU. Nel 52 il governo brasiliano gli commissiona due affreschi, il risultato di 4 anni di intenso lavoro che gli causerà la morte per avvelenamento da piombo, è un grido pittorico contro la guerra e un inno struggente alla pace. Nel pannello guerra non ci sono soldati né armi, ma i volti di chi i conflitti li subisce. Madri inginocchiate che piangono i figli, corpi lacerati dal dolore. In pace, invece, emergono speranza, cura e possibilità di un'umanità riconciliata con se stessa e con la natura. Portinari non separò mai l'arte dall'impegno civile. La mia arma, diceva, è la pittura.
È tutto per ora. Da Bruno Orti in regia e Giancarlo Lavella, grazie per averci seguito. Vi ricordiamo che l'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 9.